My Brightest Diamond, We Added It Up. Il titolo di questo brano, sono le 12.35, si è concluso ieri a Milano il Congresso Mondiale per la Giustizia Climatica. 4 giorni di incontri, seminari che hanno coinvolto oltre 60 associazioni ecologiste radicali per un totale di circa 250 delegati da tutto il mondo. Allora, il mondo dell'attivismo climatico è in rapido cambiamento, sta cercando di trovare la soluzione a un'equazione molto complicata, ovvero come fare a convincere il mondo che non basta parlare di emergenza clima per risolverla, come fare anzi per evitare che parlarne sia un modo per continuare a non fare nulla, che è un po' l'andazzo delle conferenze per il clima, ad esempio le cosiddette COP, grandi proclami che si risolvono puntualmente in poco o nulla di fatto, il famoso bla 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 del celebre discorso di Greta Thunberg. La prossima COP, peraltro, si tiene a Dubai, uno dei centri mondiali del capitalismo fossile, e sarà presieduta dal direttore generale della principale agenzia petrolifera degli Emirati. Insomma, viene da chiedersi che cosa è andato storto da un certo punto di vista. Allora, parliamo di questo, ma parliamo anche del rapporto tra mondo del lavoro, attivismo climatico, di come questa galassia di movimenti sia spesso vista anche dai media, anche da noi, dagli stessi governi, con un malcelato fastidio, un fondo di disprezzo paternalistico che impedisce di vedere quello che rappresenta davvero forse l'unica via d'uscita. Allora, io saluto i nostri ospiti. Abbiamo su una linea Emanuele Leonardi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie a tutti quelli che ascoltano e a voi.
È sociologo del lavoro, intervenuto proprio in questa 4 giorni da cui partiamo sul rapporto tra mondo del lavoro, mondo operaio e attivismo climatico ed è autore, insieme a Paola Imperatore, del libro L'era della giustizia climatica, prospettive politiche per una transizione ecologica dal basso per Orthotes Editrice, uscito quest'anno. Saluto sull'altra linea anche il professor Marco De Rio, buongiorno, benvenuto anche a lei.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Marco De Rio insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Parma, si occupa nello specifico di comunicazione ambientale e multimediale. Insomma, le persone giuste per cercare di capire come mai intorno all'attivismo climatico, alla giustizia climatica, ci sia un gran parlare di questi fenomeni senza però dare mai la parola a questi fenomeni. Intanto io chiederei a Leonardi, per cominciare, che cos'è? Cosa significa? Cosa vogliamo dire con la locuzione giustizia climatica? È un concetto giuridico, morale? E come si è evoluto questo concetto con l'arrivo della crisi climatica, dell'emergenza ambientale di cui parliamo in questi ultimi anni?
Allora, parto subito dall'esito, da ieri, perché secondo me è importante dire che il Congresso per la giustizia climatica, il Congresso mondiale, è stato un grandissimo successo. I numeri che hai riportato erano appunto quelli dei delegati, ma i partecipanti sono stati molto di più. È nata la prima internazionale dell'attivismo climatico ufficialmente, è in fase di elaborazione la piattaforma e naturalmente questo si comprende alla luce di una dinamica storica della giustizia climatica che senz'altro in origine, parliamo comunque degli anni 90 quando il concetto si definisce e poi viene coniato l'espressione nel 99, parte come un concetto di tipo morale, viene discusso in filosofia morale perché è una griglia di intelligibilità, una chiave interpretativa del riscaldamento globale che dice l'essenza del cambiamento climatico non è il dato ambientale, quindi dove mettiamo la soglia di accettabilità di emissione o la concentrazione, da quante parti per milione possiamo accettare di concentrazione di CO2 equivalente in atmosfera. Il riscaldamento globale è in realtà un problema eminentemente di diseguaglianze e poiché queste diseguaglianze che in origine erano declinate lungo l'asse nord-sud, cioè chi meno ha contribuito a creare il problema è anche colui o colei che maggiormente ne subisce le conseguenze negative, in parte perché non può adattarsi non avendo soldi e strumenti, in parte perché le aree del mondo più colpite erano quelle effettivamente, diciamo così, più vicine all'equatore, ai tropici, quindi non quelle di antica industrializzazione, e questo è moralmente inaccettabile. Ha anche negli anni mostra anche un lato giuridico, da un lato perché dà vita molto recentemente alle cosiddette climate litigations, in cui gruppi di cittadini, in alcuni casi class actions o associazioni, portano in tribunale gli stati per inadempienze climatiche, e che ne sono casi in tutti i paesi, anche in Italia, a un lato giuridico-politico, perché alcuni autori importanti come Nicola Capone e Michele Carducci pongono il problema di come si ripensa la produzione normativa al di fuori di quello che chiamano capitalismo fossile, cioè le grandi costituzioni antifasciste europee nascono in un momento in cui effettivamente il capitalismo fossile sta prosperando e quindi si basano su quel diciamo così, regime energetico di tipo fossile e che oggi non è più sufficiente per pensare la Costituzione e il costituzionalismo. Tuttavia, e qui arrivo a conclusione, entrambe le forme, quella giuridica e quella morale, a mio avviso e ad avviso di Paolo Imperatore, negli ultimi anni subiscono, o meglio godono, di un processo di politicizzazione, ovvero si dice che quella diseguaglianza nord-sud che stava in essenza e che era la spiegazione essenziale del problema, si allarga e include anche invece una declinazione tipicamente sociale, cioè si dice non soltanto chi meno ha contribuito più subisce da un punto di vista geografico geopolitico, ma in realtà se andiamo a vedere bene i dati, se li leggiamo in maniera propria e corretta, vediamo che sono da un lato i gruppi reddituali molto benestanti ad emettere molto di più, quindi il cosiddetto 1%, e se usciamo dalla sfera dei consumi per andare nella sfera della produzione ci accorgiamo che poche aziende, una settantina, grandi emettitrici che fanno profitti stellari dalla rovina del pianeta in termini climatici sono coloro che bloccano la transizione. Quindi, diciamo così, a partire da questo si mettono in moto movimenti che arrivano agli scioperi climatici del 19 e che, passando attraverso la pandemia come battuta d'arresto ma rilanciandosi, si sono poi incontrate al congresso di questo weekend che, avendo partecipato, posso dire essere stato davvero un grande successo.
Una settantina di aziende è un numero che fa impressione per la sua esiguità. È difficile pensare, difficile capacitarsi che così pochi soggetti abbiano la capacità di influenzare un intero pianeta. Marco De Rio, arriviamo al nodo della comunicazione, perché la contestazione climatica, e lo vediamo anche qui in Svizzera, gli scioperi per il clima del venerdì ci sono anche a Bellinzona, banalmente, Berna, Zurigo, però siamo sempre nell'ambito, anche mediaticamente, di un racconto che ne dà conto nella misura in cui questi episodi sono di fastidio al normale scorrere della vita civile, della vita urbana, eccetera. Insomma, i media ne parlano molto, soprattutto negli episodi più eclatanti, quando magari qualcuno si incolla la mano al quadro o imbratta una tela importante, però non gli si danno, io non ho mai sentito su canali mediatici primari un dare la parola, un lasciare che ci raccontino il perché. Allora, si parla molto di loro, ma è rarissimo che se ne ascolti il punto di vista. Intanto perché, secondo lei?
Ma credo che dargli parola, quindi fargli in qualche modo parlare dal loro punto di vista, significa riconoscerli fino in fondo come soggetto politico, quindi come interlocutori reali con cui confrontarsi, discutere problemi, valutare priorità e prospettive di lavoro, diciamo. E non credo che questa sia la reale intenzione, diciamo, né da parte dei decisori politici, ma forse neanche da parte dell'informazione mainstream. In generale, credo che ci sia stata una prima fase in cui è stato predominante l'effetto così più folclorico ed emotivo che la mobilitazione di giovani, di ragazzini poteva produrre nell'opinione pubblica. E credo che per un lungo periodo, diciamo, c'è stato un atteggiamento da parte dei leader pubblici di tentativo di approfittarne, di cavalcare almeno simbolicamente questi movimenti, quindi cercare di invitarli, di portarli in giro, di capitalizzare un po' una certa energia e simpatia emotiva che nelle prime fasi questi movimenti portavano con sé. Poi credo che ci sia stata, diciamo, una maggiore politicizzazione, una maggior consapevolezza, e questo legata a due aspetti. Intanto che secondo me i discorsi, se poi si andava realmente a leggere sicuramente i discorsi, diciamo, della persona più in vista, di Greta Thunberg, ma anche di molti altri che hanno partecipato a queste manifestazioni, a questi movimenti, che hanno scritto e fatto incontri pubblici, e uno dei temi era anche la critica del modello di sviluppo, la critica dell'idea di crescita verde, l'idea di puntare solo sugli aspetti economici o di mercato. tutti temi, diciamo, che avevano a che fare appunto con la giustizia climatica e ambientale, appunto, di cui ci ha parlato il professor Leonardi, e che secondo me è un tema che non è, diciamo, molto, che non trova molte simpatie, diciamo, né tra i nostri politici né tra i nostri imprenditori, ma credo, ahimè, neanche tra i nostri grandi editori, quindi diciamo dal mondo che in qualche modo controlla meno le più importanti, diciamo, le più importanti agenzie di informazione.
Ma
Forse c'è anche un secondo.
no,
Prego,
dico
prego.
l'impressione che, oltre al fatto che questa voglia di ascoltare non ci sia nei mondi che lei descriveva, io spesso mi confronto con l'impressione che anche tra le persone, tra i semplici cittadini, non ci sia una sorta di insofferenza verso coloro che ci stanno ancora una volta, che rottura di scatole, dicendo che stiamo inquinando, che stiamo sporcando, che dobbiamo stare più attenti. Cioè, c'è una sorta di pressione che causa un senso di colpa continuo, il quale a sua volta genera un fastidio verso la comunicazione di questo problema, che però travolge anche l'attenzione che il problema stesso dovrebbe avere. Cioè, ci chiudiamo in un guscio in cui siamo stanchi di sentirci dire che sbagliamo nei nostri comportamenti, però il problema fuori, cioè la terra sta comunque andando a fuoco. Cioè, c'è anche forse un elemento più profondo che ha a che fare con ogni singolo individuo nel riuscire a leggere davvero questa crisi per quello che è. Cioè, è profondo anche il
Credo.
coinvolgimento emotivo, mi pare.
Certo, no, ma infatti su questo diciamo c'è tutta una riflessione appunto anche sulle nuove emozioni ambientali che si stanno, come si può dire, che stanno emergendo in questo clima, no? Cosa succede quando la gente vede spazzata via la propria terra per un evento estremo, per un nubifragio, per un incendio, no? Per fenomeni diciamo che ci siamo abituati sempre di più a vedere. Quello che lei sottolineava credo che sia un aspetto di un fenomeno che in parte è stato studiato, cioè legato al fatto che chiaramente quando ci sono problemi di questo tipo, che sono problemi di grande ampiezza, di grande profondità, con grandi conseguenze sulle nostre vite, ovviamente cresce anche il senso di angoscia e paradossalmente, diciamo, più cresce l'angoscia e più aumentano anche i meccanismi di difesa e in letteratura si parla di diniego da questo
Sì,
punto di vista, quindi
esattamente.
certamente c'è un problema. Ecco, forse io l'unica sottolineatura che farei è che certamente c'è un meccanismo psicologico individuale, no? Quindi la cosa che ci produce angoscia e preoccupazione ci spinge anche un po' a difenderci e tentare in qualche modo di anestetizzare. Ma questa è anche una questione, se vogliamo, culturale politica, cioè le grandi problematiche appunto sociali, politiche, ambientali, proprio perché generano dei fenomeni in qualche modo di rimozione o di angoscia, hanno bisogno di un supporto e di un accompagnamento culturale e politico. Quindi credo che uno dei problemi è che in questo momento manca un reale accompagnamento sociale, culturale e politico per affrontare questo tipo di angoscia e trovare delle strade, dei percorsi che ci permettano di fare i conti con i problemi reali, ma anche di dare in qualche modo risposte. Quindi, per chiudere, l'altro aspetto della faccenda è che laddove si alza la consapevolezza del problema, ma non c'è un'adeguata risposta politica, è chiaro che aumenta le forme di tensione e di conflitto e quindi anche, come si può dire, i tentativi di rimuovere o semplicemente non pensarci. Per questo abbiamo bisogno di pensare
Sì.
collettivamente
Sì,
questi
anche
fenomeni.
perché questa voglia di rimozione poi a sua volta ingenera nell'attivismo climatico il desiderio di essere sentiti, di essere visti. Nessuno ci dà retta, ma noi stiamo esprimendo preoccupazione per un problema gigantesco che riguarda tutti e quindi cerchiamo strade sempre più eclatanti, con il risultato che questo essere eclatanti diventa ulteriore strumento di fastidio, di rimozione. Insomma, poi cerchiamo di capire se c'è un modo per uscirne, che magari parte anche da una riflessione sulla comunicazione da parte dei movimenti per la giustizia climatica. Prima però mi interessava con Leonardi tornare sull'argomento rapporto tra attivismo climatico oggi e mondo del lavoro, perché sembrano presenti e sembra interessante anche analizzarli, alcuni riferimenti, alcuni collegamenti con quello che accadeva 50 anni fa nel rapporto tra mondo operaio e contestazioni studentesche. Ci sono dei paralleli? Possiamo imparare qualcosa da quella lezione del passato? Secondo lei, in generale, in che rapporto oggi si pone il mondo del lavoro con il mondo dell'attivismo climatico?
Ma allora io partirei dalla risposta molto chiara alla sua domanda, che sì, c'è molto da imparare, ma attenzione a replicare modelli del passato. E i modelli vanno studiati, digeriti e poi, diciamo così, adattati alla realtà contemporanea. Partirei da due dati che a mio avviso sono dati di fatto. Il primo è che effettivamente quello che descrivevo prima come un ampliamento dello spazio politico della giustizia climatica, ampliamento verso la questione sociale classicamente intesa, ha favorito soggettivamente l'avvicinamento tra movimento operaio e giustizia climatica, e che questo si vede numericamente nel numero di vertenze e dispute che a livello internazionale si aprono, in cui varie tipologie di sindacato, perché naturalmente siamo in una situazione frammentata e lontanissimi dall'unità sindacale, ma tuttavia sono molte di più le vertenze in cui vari tipi di sindacato rifiutano il cosiddetto ricatto occupazionale, quindi o salute o salubrità ambientale o salario, orario, condizioni di lavoro, che naturalmente poi, come dire, ha una sua forma specificamente climatica quando si dice che la transizione energetica dovuta al cambiamento climatico necessariamente sarà, diciamo così, macelleria sociale, un bagno di sangue. Tanti ministri hanno usato espressioni molto infelici, ma tendenzialmente si dice che i lavoratori e le lavoratrici dovranno pagare i costi sociali di questa necessaria transizione. E naturalmente abbiamo avuto una quindicina d'anni in cui i sindacati erano in grosse difficoltà nel gestire questa narrativa, to narrazione tossica, l'hanno chiamata alcuni di loro, ora sempre meno, e questo è un dato fattuale. Io, per rispondere alla domanda, andrei a recuperare l'ultimo elemento di quanto diceva il professor Deriu, ovvero è ovvio che nel momento in cui da 30 anni ci viene detto è necessario farla questa transizione ecologica, perché il cambiamento climatico è un problema reale. E tuttavia le politiche pubbliche messe in campo, che sono politiche pubbliche interamente centrate sul mercato, a partire dal protocollo di Kyoto per arrivare all'accordo di Parigi, a livello internazionale, la grande scommessa di chi ha creato queste politiche pubbliche era quella di dire: se concepiamo in maniera corretta dei mercati capaci di internalizzare il costo dei danni ambientali, in questo caso le emissioni di CO2 equivalente, allora sarà possibile, doppia promessa, quindi farci soldi, quindi le aziende sane prospereranno, faranno tassi di profitti importanti, e nel frattempo, proprio attraverso questi profitti, ridurre il carico emissivo delle nostre economie. Era una scommessa che veniva elaborata nella metà degli anni 90. Oggi, dopo un quarto di secolo abbondante, quello che possiamo dire è che, al di là di ciò che si pensa della teoria economica che sta dietro questi calcoli politici, la politica pubblica ha fallito. Cioè, si sono creati questi mercati, si è andati avanti per questa strada, e ad oggi noi sappiamo che dal 1990, anno base del protocollo di Kyoto, al 2020 è stata emessa più CO2 equivalente di quanta ne sia stata emessa dal 1750 al 1990, quindi 2 secoli e mezzo. È in questa cornice, chiamiamola tra mille virgolette, oggettiva, di crisi di un modello di sviluppo che si percepiva come capace di risolvere il problema climatico, che il mondo sindacale incontra la giustizia climatica. Perché è come se si dicesse: non accettiamo più di pagare noi, quindi di incrementare la diseguaglianza sociale per risolvere un problema economico, scusate, un problema ecologico, ma piuttosto immaginiamo strade per legare intrinsecamente la lotta alle diseguaglianze, la lotta per la protezione ambientale, e se per caso dovesse essere la crescita economica di un manipolo di aziende a risentirne, ebbene accetteremo questo tragico destino, ma insomma è più importante garantire l'uguaglianza sociale e la protezione ambientale.
Siamo agli sgoccioli, una manciata di minuti, quindi volevo ancora introdurre un paio di temi. Vi chiedo brevità. Intanto abbiamo lasciato in sospeso quel interrogativo sulla comunicazione. Insomma, l'attivismo climatico ha delle strade alternative per comunicare, per ricordare a tutti l'allarme che stiamo vivendo senza che questi tutti reagiscano con insofferenza, Marco De Riu?
Non è facile rispondere a questa domanda perché certamente alcune delle soluzioni che abbiamo visto in quest'ultimo periodo è stato quello di puntare, diciamo, alla visibilità, no? Essendo in qualche modo emarginati o snobbati, si è andata alla ricerca di atti eclatanti, no? Pensiamo appunto a alcune delle scelte di ultima generazione che magari non, diciamo, servivano soprattutto per attirare l'attenzione dell'opinione, di un'opinione pubblica, ma anche di media distratti, no? Però abbiamo visto che questo ha prodotto anche delle difficoltà, perché ha dato, diciamo, la sponda, no, di nuovo a, come si può dire, a categorizzare e a in qualche modo raccontare come, diciamo, fenomeni radicali o preoccupanti, preoccupazioni che invece sono legittime e che ci dovrebbero riguardare tutti. Quindi credo che un primo problema sia che non è sufficiente, diciamo, catturare l'attenzione, ma la questione è anche su cosa, no? Riuscire a orientare l'attenzione dei media. Io credo che qui le questioni chiavi siano due. Una è quella che suggeriva il professor Leonardi, cioè il tema dell'allargamento delle alleanze politiche, dello spazio politico, quindi il dialogo con movimenti studenteschi, movimenti operai, movimenti, diciamo, dei territori, no? Il tema dell'inquinamento e della salute, cioè fare queste connessioni con altre realtà importanti. Credo che l'altro aspetto su cui io francamente punterei l'attenzione è immaginare anche, sottolineare, diciamo, il fatto che il cambiamento climatico, la crisi climatica ecologica richiamano anche un tema che non è solo comunicativo ma è anche di democrazia. Cioè credo che sia emerso il fatto che queste lotte, diciamo, questa contestazione acquisirebbe più forza se fosse ricollocata dentro una discussione sul senso, sulla crisi della democrazia e sulla difficoltà delle forme democratiche di rispondere a questo tipo di crisi e di problematiche. Quindi credo che da questo punto di vista dovremmo rendere questo tipo di lotte come lotte democratiche, quindi insistere su inventare delle forme di partecipazione e anche di discussione che vadano un po' oltre le forme che conosciamo già. Questo in parte è già stato tentato, si pensi alle tante forme di assemblee climatiche che sono state tentate in diversi paesi, anche se ancora sono marginalizzate. C'è anche una riflessione sul fatto di innovare i meccanismi istituzionali, introducendo, diciamo, dei sistemi che riguardano comitati per il futuro, commissari per il futuro, spazi di discussione appunto sulle problematiche legate ai grandi problemi ecologici.
Beh, in questo senso anche questi incontri di Milano, come diceva Leonardi all'inizio, ci fanno ben sperare con la nascita di questa nuova internazionale. Poi rimane fuori dal discorso, perché purtroppo non c'è più tempo, tutta la come dire, il cortocircuito comunicativo del fare la COP28 a Dubai e farla presiedere al direttore dell'Agenzia Petrolifera degli Emirati. Lì veramente viene da chiedersi che cosa abbiamo sbagliato, cosa è andato storto più che altro. Magari ce lo chiediamo in un'altra occasione, perché comunque sono temi su cui Rete 2 torna spesso. Io intanto ringrazio i nostri ospiti, Emanuele Leonardi e Marco De Riu. Grazie per le vostre riflessioni e a risentirci sicuramente. Grazie.
Grazie,
grazie davvero. A presto.